Equilibrium Network. Equilibrium Network. L'attualità nel ventunesimo secolo in onda ogni martedì su Never Was Radio. Equilibrium Network. Bentornati su Never Was Radio, signori e signori. Questo è Equilibrio Network, sono le 22.01. Qui come sempre Alessandro, abbiamo la regia, Air Director Sebastian.
Buonasera a tutti.
Questa sera è una puntata dedicata principalmente, ovviamente, ai fatti tragici che sono successi a Parigi venerdì scorso, con l'intervista di un ospite, Sebastiano Caputo, un giornalista che è stato recentemente in Siria. E quindi noi cercheremo di capire più approfonditamente qual è il legame che collega la guerra civile siriana a Parigi, gli attentati, l'ISIS, eccetera. Quindi faremo questo viaggio, questo collegamento fra due monti, il vicino Medio Oriente e l'Europa, che molto spesso, almeno finché non accadono le tragedie, vengono, soprattutto il Medio Oriente viene percepito come un mondo lontano, le sue tragedie sono qualcosa di poco conosciuto, qualcosa di nebuloso. Invece è una cosa che ci riguarda da vicino tutti i giorni. Ma non parleremo solo di questo, avremo anche due news che estrapoleremo, soprattutto quello riguarda la crescita economica italiana, c'è o non c'è, e poi ovviamente avremo anche il saggio della settimana. Questa volta avremo protagonista un saggio ben vecchio di 20 anni, ma che secondo me è attualissimo, cioè proprio da leggere fino in fondo. Ma adesso ci ascoltiamo questa band italiana che è rinomata, più che rinomata, e non si può, che sono i Ministri con Il Bel Canto.
Che cosa stavo aspettando quando mi è crollato il letto? Chiedilo pure a mio figlio, lui viene dopo di tutto. Che cosa stavi comprando quando si è richiuso il cielo? Quando volevi abbracciarmi e hai rovesciato il veleno?
E veniamo alle news, una news particolare, perché ovviamente tutti in questo momento sono concentrati ovviamente sui fatti di Parigi, ma come diceva qualcuno, il mondo va avanti e rimangono gli altri argomenti. Uno degli argomenti che veniva dibattuto di più prima dei fatti di Parigi, oltre ai soliti vari scandali, è la cosiddetta crescita economica italiana. È arrivata la ripresa. Questo è il motto del governo, siamo in crescita, siamo usciti dalle secche, la crisi è finita, certo rimangono tanto problemi ma stiamo migliorando. Quest'anno cresciamo dello 0,8%, dello 0,9%, addirittura alcuni studi hanno detto l'1%. Ma quanto è reale la ripresa? Perché è questo il punto, cioè qua noi vediamo sui nostri media un continuo rimpallo di numeri che, come ha detto giustamente Luca Ricolfi sul Sole 24 Ore, ci stordiscono, no? Sentiamo la produzione industriale salita del 2,4%, il PIL è sceso del 0,1%, la disoccupazione sta calando e non riusciamo a capire. Ora, per capire in che punto siamo, forse dobbiamo ragionare su che cos'è esattamente questa ripresa. Perché molto spesso il governo dice noi siamo meglio degli altri perché abbiamo fatto le mitiche riforme. In verità, se uno va a vedere la storia della Repubblica Italiana, è da 30 anni che noi facciamo riforme. Siamo il paese che fa più riforme tra poco al mondo, solo che queste fanno sostanzialmente schifo o non funzionano, però le facciamo. Ma il vero motivo di questa ripresa è dato dalle riforme del governo, dalla tenuta dell'economia italiana o anche da altri fattori. E su questo il dibattito è molto spesso non viene sviluppato bene, assolutamente non bene nei talk show. Bene, analizziamo quattro punti in cui, da cui salta fuori questo magnifico PIL positivo. Primo punto, il PIL è una misura molto farlocca. Perché? Perché nel PIL, per esempio, a molti economisti lo considero taroccato sostanzialmente dal fatto che vi sono bilanci falsi, vi sono errori e via dicendo. Tanto che molti dicono c'è un errore statistico dallo 0,1 allo 0,3%. Quindi voi immaginate, se il nostro PIL sale, che ne so, dello 0,8%, dato l'errore statistico potrebbe essere lo 0,5 o addirittura l'1,1. Questo per dirvi come può essere considerato accettabile una misura del genere. Ma soprattutto l'Unione Europea, l'Eurostat, ha permesso che nel conteggio del PIL fosse inserita la prostituzione, il commercio di droga, il contrabbando. La domanda è, come facciamo a calcolare qual è il fatturato della droga, della prostituzione e del contrabbando? Cioè è roba illegale, non è che la mafia SPA manda il bilancio certificato al governo ogni anno, salve, abbiamo contrabbandato 80 tonnellate di cocaina, abbiamo realizzato tot fatturato. Quindi già questo si capisce quanto la misura del PIL sia molto farlocca, ma non solo per l'Italia, vale per tutto il mondo, eh? Per esempio l'India si è messa a sparare, quest'anno crescerà del 7%, tutti gli economisti si chiedono ma come avete l'economia che è ferma? Ma il governo ha potere creativo. Gli altri tre grandi fattori che non c'erano ai tempi di Enrico Letta, predecessore di Matteo Renzi, e ai tempi di Monti, quando la nostra economia affondava, erano il petrolio. Vi ricordate, costava 100 dollaroni, la benzina era 1,8, adesso il petrolio costa la metà. Quindi costando meno la benzina c'è più potere d'acquisto. In verità da noi in Italia è calato poco perché ci hanno messo tante di quelle tasse che anche se il petrolio va a zero noi paghiamo il 60% di tasse sulla benzina. Poi abbiamo l'euro svalutato. L'euro un tempo stava 1,30, 1,40. È ovvio che un euro svalutato, come insegna l'economia, aiuta le esportazioni e noi siamo un paese esportatore. Quindi man mano che l'euro si svaluta la nostra economia è come se respirasse un pochino, è come se riuscissimo a esportare più merce negli Stati Uniti, per esempio. Altra cosa, il QE. Ora, per chi non lo sa, il QE è il famoso quantitative easing o alleggerimento quantitativo in cui la banca centrale attraverso le operazioni contabili inietta migliaia di miliardi nell'economia. Ai tempi di Enrico Letta Draghi non aveva fatto questo. Invece ora l'ha fatto, continua a pompare soldi, i tassi sono a zero, c'è una liquidità enorme. Quindi diciamo che Renzi è stato fortunato, Renzi si trova in un periodo d'oro, ma se fossimo in Renzi ci preoccuperemmo parecchio, perché ricordo che l'ultima crisi è stata nel 2007-2008, cioè il grosso della crisi, in verità poi è continuata. Però di solito il capitalismo è ciclico. Dopo 8 anni arriva una nuova crisi. Molti stanno lanciando i segnali d'allarme, troppo indebitamento. Fate conto, si diceva, il debito è il male nella crisi, via dicendo. Beh, dovete sapere che dal 2007 a oggi il debito globale è cresciuto di 57 mila miliardi di dollari. Quindi una cura dimagrante che ha funzionato benissimo. Attestiamo il buon funzionamento. Quindi adesso c'è la preoccupazione che stia arrivando una nuova crisi, no? Tutto il mondo cresce, queste mega bolle. Quindi Renzi che canta vittoria, bisogna vedere fra qualche anno, perché o crediamo che sia di fronte a un boom economico come negli anni 60 e andiamo avanti per i prossimi 10 anni a crescere del 3-4%, fate conto che alcuni hanno stimato che per recuperare quello che abbiamo perso in questa crisi di ricchezza dovremmo crescere del 3% costante per i prossimi 10 anni. Una roba che nemmeno negli anni 60, cioè o inventiamo il motore a curvatura eccetera. Quindi quando vi propongono i dati economici un consiglio, state molto molto attenti, perché la statistica è un po' una truffa sostanzialmente.
Ma sai, caro Busci, oggi stavo ascoltando un tuo collega un filino più grande, Sebastiano,
sì,
Barisoni.
Sì, ho presente.
Il quale affermava nel suo programma che anche i mutui erogati quest'anno, sì, vengono utilizzati come prova che la crisi è finita, dicendo che le banche hanno erogato il 92% di mutui in più,
sì,
per l'acquisto di una casa. Però c'è l'immobile in realtà che fa da garante, mentre invece qualsiasi tipo di prestito per le imprese, per gli acquisti, per i finanziamenti invece è quasi bloccato.
Sì.
E questa è una cosa che invece l'Europa dice: smettetela di fare mutui sulle case, investite nell'economia, negli acquisti, nelle imprese.
Ma ci si dovrebbe chiedere come mai le banche non investono tanto nell'economia. Forse perché l'economia è orrenda, forse perché non sta andando, forse perché è più redditizio speculare sui mercati. E questo è il problema. La finanza rende di più dell'economia reale. E l'economia reale, cioè i salari della gente, della classe media, sono inceppati da troppo, troppo tempo. Phil Collins, In the Air Tonight, e arriviamo dopo con l'intervista.
Show, but the pain still grows.
Ed eccoci di nuovo in onda su Never Was Radio. Abbiamo con noi Sebastiano Caputo. Ciao Sebastiano, ci senti?
Buonasera, vi sento benissimo, forte e chiaro.
Giornalista, collaboratore del giornale, direttore dell'intellettuale dissidente con cui ho avuto il piacere di collaborare. E ti intervistiamo in merito proprio alla tua esperienza in Siria, che hai fatto poco tempo fa a Damasco, se non sbaglio.
Sì, Damasco e dintorni.
Esatto, ma non solo, tu hai, diciamo, una ottima conoscenza, o almeno una particolare conoscenza proprio della società francese. Io volevo partire proprio da questo punto, in merito ai fatti di Parigi. Ora, noi dal dicembre 2014 sono stati calcolati circa 9 attacchi in Francia da parte di jihadisti, più a un'altra serie di attacchi sventati. Secondo te perché c'è questo accanimento proprio contro la nazione francese?
Allora, sì, hai fatto bene tu a ricordare che ce ne sono stati 9 nei tempi recenti, ma temo che purtroppo ce ne saranno altri, perché la situazione è sempre più tesa a livello internazionale, ma soprattutto all'interno della società francese, che è una società, bisogna ricordarlo ed è un dato di fatto, con una forte diciamo storia migratoria, immigratoria sì. Anzi, e quindi questo è sicuramente uno dei motivi per i quali il califfato ha colpito in Francia, sicuramente per il motivo legato all'immigrazione, ma anche perché la Francia partecipa attivamente ai bombardamenti con la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti nello Stato Islamico. Quindi questo è sicuramente sono questi qua i due motivi principali per cui la Francia è stata attaccata.
Ma ti chiedo, tu hai parlato che adesso c'è una tensione in aumento in Francia, immagino fra la comunità musulmana, che ricordiamo saranno all'incirca 6 milioni di persone, e diciamo il resto della Francia. Ma questo presuppone che ci sarà un aumento del terrorismo, oppure un aumento della una limitazione di libertà civili, un peggioramento?
Sì, sì, assolutamente, perché come ho scritto anche oggi in un articolo pubblicato sul giornale, diciamo quelli che i manipolatori, i bestemmiatori dell'Islam, cioè quelli che fanno diciamo da ambasciatori del califfato in Francia, loro diciamo operano principalmente nelle periferie francesi. Basta sì. Vedere il profilo di tutti i vari attentatori degli ultimi 2 anni, da Mohamed Merah, quello degli attentati a Tolosa, pensiamo a Sherif Kouachi, uno degli stragisti nella redazione di Charlie Hebdo, e molti dei quali che venerdì hanno attaccato i vari luoghi come il Bataclan,
sì.
Lo Stato di Francia, eccetera. Vediamo che questi profili si assomigliano tutti uno con l'altro, cioè tutta gente che ha sempre la doppia nazionalità, francese algerina, francese marocchina, alcuni vabbè venivano dal Belgio, quindi comunque è abbastanza connesso il fatto, e di conseguenza è tutta gente che è nata e cresciuta nelle periferie francesi, che sono luoghi, ricordiamo, di degrado, di insicurezza,
sì, sì,
dove la gente non è integrata, è totalmente ghettizzata, e chiaramente quando la gente è sradicata e vive in questi luoghi è più facilmente strumentalizzabile, è più vulnerabile, e quindi più facilmente lì si riesce a indottrinare questa gente, e la fase successiva all'indottrinamento alla dottrina salafita, cioè di un Islam radicale, se vogliamo usare questa parola che non mi piace tanto,
sì.
Che però la usiamo per farci capire con tutti gli ascoltatori, e che appunto è seguita dall'arruolamento e dall'addestramento, spesso poi in altri paesi del Medio Oriente, come può essere il Pakistan, l'Afghanistan, la stessa Siria. E questo è accaduto, e quindi chiaramente per questi manipolatori dell'ISIS è più facile penetrare in Francia piuttosto che in altri paesi dove non ci sono queste situazioni demografiche e territoriali.
Ma ti chiedo, questa situazione demografica e territoriale può essere in futuro coinvolga per esempio la Germania, che adesso sta assorbendo all'incirca 1 milione di profughi, di cui la gran parte siriani?
Ma sicuramente può essere toccata anche la Germania, però poi bisogna vedere anche poi qual è la politica migratoria dei vari paesi. Vediamo che la Germania, per esempio, che ha una politica di porte aperte e porte chiuse, a seconda dei casi, quasi, quasi che loro si scelgono quale tipologia di migrante far entrare o meno.
Fanno la classifica dei migranti.
E fanno la classifica dei migranti e di conseguenza, diciamo, reclutando migranti che hanno un certo livello di istruzione e via discorrendo, chiaramente è gente che si integrerà nel paese senza troppi problemi, e non è un caso che la Germania voleva soltanto siriani, cioè la Siria brutta e cattiva, in compenso diciamo che fornisce una popolazione istruita, colta, sì, e discorrendo, quindi questo è già un paradosso, però chiaramente gente che si integrerà e che non sarà vulnerabile a infiltrazioni e a manipolazioni.
Ti voglio chiedere, Olanda ha parlato di guerra, cioè sì, in Occidente, quantomeno in Europa, dopo decenni si torna a usare quella parola che sembrava proibita, tabù, noi usavamo missioni di pace, peace enforcement, uh-huh, e via tutto dicendo, adesso guerra. Ovviamente tutti gli altri paesi europei titubanti hanno detto sì, forse, ma con tutti distinguo. Quello che ti chiedo io, la Francia sarà in grado di fare la guerra? Nel senso, adesso ci sono questi bombardamenti su Raqqa che molti si chiedono ma perché non li hanno fatti prima? Cioè sembra quasi una reazione, come dire, non spropositata, diciamo istintiva più che ragionata.
Ma guarda, in realtà la Francia partecipa ai bombardamenti sullo Stato Islamico già dall'anno scorso.
Sì, sì, sì.
Quindi non è una cosa nuova, non è una vera e propria rappresaglia. È chiaro che i bombardamenti sono stati imminenti perché c'è stato l'attentato, però comunque sia non si tratta di rappresaglia, è una guerra che la Francia fa nella coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti d'America già da diverso tempo. È chiaro che diciamo la guerra portata avanti dalla coalizione non era era una guerra di basso profilo, non era una guerra di alto profilo come quella che stanno invece facendo i russi, che in due, sì. Sì, in due mesi hanno colpito più oltre 2000 obiettivi con oltre 2000 obiettivi.
Quindi diciamo una guerra poco di basso convinta.
Cioè... Sì, è una guerra poco convinta, e penso che i paesi europei hanno capito che ci sono dei rischi, appunto, terrorismo nei propri paesi, e quindi preferiscono temporeggiare, perché chiaramente hanno paura che un intervento diretto possa avere poi ritorsioni terroristiche nei loro paesi. C'è da dire un altro fatto che nessuno ha detto in questi giorni, che i bombardamenti della Francia, così come quelli della coalizione internazionale in Siria, su Raqqa e via discorrendo, sono totalmente illegali perché violano la sovranità territoriale della Siria, perché la Siria ha delle istituzioni, ha un governo eletto, c'è uno Stato e è lei a decidere, cioè il governo siriano che è a decidere chi può volare nei suoi cieli, chi può varcare il suo territorio, e non è un caso appunto che la Russia ha avuto l'autorizzazione e quindi, diciamo, nel diritto internazionale diciamo opera in un quadro legale,
sì,
cosa che la Francia invece non sta facendo.
Sì, ma i paesi occidentali rispondono che Assad non ha più legittimazione, quindi questo è il ritornello.
Quindi possono fare come gli pare.
Esatto, sì, ma sì. Arriviamo alla Siria, tu sei stato in Siria, a Damasco, una capitale. Qual è la situazione siriana? Perché molto spesso le notizie sono contraddittorie, almeno quelle che arrivano poi in Occidente.
Allora, allo stato attuale la Siria è controllata al 70% dalla milizia del califfato, cioè dell'ISIS, e un'altra parte, cioè sempre in questo 70% di territorio, da questi altri gruppi che sono quelli di al-Nusra e di al-Sham, che sono, diciamo, il prolungamento di al-Qaeda in Siria,
sì,
quelli che i nostri media chiamano i ribelli democratici o ribelli moderati.
Sì,
e
fa un po'
poi chiaramente in questo 70%. La Siria è un paese molto grande, vasto, con aree desertiche, quindi chiaramente questo 70% non va preso proprio alla lettera. L'altro 30% invece è controllato dal governo siriano. In questo 30% ci stanno città come tutta la parte, diciamo, a nord-est, scusami, a nord-ovest, come appunto Tartus, la Takia, che è un po' la zona degli alawiti,
sì,
controllata dai russi.
Che ricordiamo, gli alawiti sono un branco dello sciismo, che adesso sembra quasi in contrapposizione al sunnismo, che è un'altra branca dell'Islam.
Sì, esatto, per specificare ai radioascoltatori, e appunto il territorio in questo momento è suddiviso in queste aree. Io chiaramente sono stato a Damasco, e nei dintorni di Damasco, cioè nei villaggi liberati tutti intorno, per motivi anche di sicurezza, perché quando il governo invita dei giornalisti non può permettersi uno scivolone, sì, cioè non può permettersi che succeda chissà che cosa. Quindi chiaramente era una vita, diciamo,
con
delle regole di sicurezza, un protocollo, eccetera. La Siria che ho visto io, perlomeno a Damasco, che è una città immensa con milioni e milioni di abitanti, è una situazione abbastanza particolare, anche contraddittoria, nel senso che si cammina per strada il giorno e senti colpi di mortaio, senti i colpi dei razzi a 30-40 km da te, però la città è totalmente militarizzata, ci sono dei checkpoint praticamente ad ogni angolo della strada, ci sono quasi più militari che civili sul territorio, e comunque i siriani vivono una vita, diciamo, normale, degna, come quella che viviamo noi in qualche modo, perché poi loro con la guerra ci convivono da 4 anni, quindi, come dire, ci hanno fatto l'abitudine.
Sì, diciamo, probabilmente hanno escogitato anche dei sorti, chiamiamo trucchi, per evitare di cadere nel panico, quantomeno avere una,
sì,
sorta di normalità. Però una delle questioni che è il dibattito annoso sulla Siria è proprio il fatto, a parte, vabbè, abbiamo le formazioni del califfato, al-Nusra e tutti quelli legati all'Al-Qaeda, però allo stesso tempo molte organizzazioni, non solo i governi occidentali, ma molte organizzazioni umanitarie accusano anche di massacri il governo di Assad, nel senso dicono molte delle vittime del conflitto le ha fatte Assad, spesso con metodi disumani come le barrel bomb, il bombardamento indiscriminato dei civili ad Aleppo e via dicendo. Quindi la questione che io ti chiedo è questa: mettiamo anche che adesso Assad ha il supporto della Russia e riesca a scacciare i ribelli da Aleppo, ma ha un futuro Assad dopo che ha bombardato metà paese, dopo che una buona parte del paese è sunnita, quindi contro, diciamo, la sua, diciamo, etnia, o quantomeno, non saprei nemmeno come definirlo, parte religiosa, blocco politico?
Allora, guarda, la premessa è quella sui civili morti.
Sì.
Ma noi purtroppo le informazioni che ci arrivano da lì sono molto filtrate, nella misura in cui abbiamo da una parte le cifre dei morti che ci vengono fornite dal governo siriano,
sì,
e da una parte abbiamo le cifre che ci arrivano dai ribelli. Le cifre che ci arrivano dai ribelli passano attraverso un istituto di informazione che si chiama l'Osservatorio Siriano di Diritti Umani, ed
sì,
è un,
sì, sì,
osservatorio diciamo controllato da una sola persona, che ora non mi ricordo il nome, che ha un nome complesso, che vive in Inghilterra. È una persona che vive in Inghilterra da 10 anni, quindi noi tutte le informazioni che ci arrivano, diciamo, contro Assad ci arrivano da quest'uomo che vive a pochi chilometri da noi. Quindi questo è il primo dato importante. Ovviamente non c'è bisogno di essere revisionisti sui numeri, perché non ha senso, cioè non esistono le guerre senza morti, non sono mai esistite, e quindi i morti ci sono da una parte e dall'altra. Quello che posso dire io, che sono stato nelle zone controllate dall'esercito regolare, posso dire che il consenso popolare Assad ce l'ha. Tanto,
sì,
che l'anno scorso, alle ultime elezioni, ha avuto l'88% dei voti. Chiaramente erano delle elezioni che erano di fiducia, era il solo candidato e voleva capire lui se c'era il supporto della popolazione o meno, e quel supporto è arrivato. Io quello che posso dirvi,
sì,
è che io so che quando l'esercito riesce a liberare i villaggi, i militari vengono accolti come dei liberatori. Chiaramente c'è l'opportunismo, ci sta un finto consenso, perché questa è la vita, questa è la guerra, questa è anche l'umanità, no? Che,
sì,
per opportunismo va dove può salvarsi la pelle. E quindi si può dire questo: sì, Aleppo in questo momento è divisa in due zone. E lì si produrrà lo scontro finale tra Assad e i ribelli, e sì, chiaramente sarà tutto da vedere. Il futuro di Assad lo deciderà, non credo, la diplomazia, perché
quindi non hai fiducia nei colloqui di Vienna?
Non è che non ho fiducia nei colloqui di Vienna, che in questo momento è la diplomazia che segue l'evoluzione del conflitto.
Okay.
Del conflitto bellico,
sì.
Non è il conflitto bellico che segue la diplomazia, cioè quello che avviene sul campo determina quello che si dice nei salotti, no? E quindi quello che dice il campo in questo momento è una vittoria del governo siriano, soprattutto dopo che la Russia è arrivata in supporto con l'aviazione del 30 settembre, e chiaramente quello ha cambiato tutto, tant'è che io quando sono andato a fine settembre, poco prima che la Duma approvasse i raid,
sì,
il morale dei soldati era molto alto, perché sapevano già, c'erano già delle voci di corridoio che questo supporto militare sarebbe arrivato. E chiaramente quando tu riesci ad avere l'aviazione che ti fa da copertura mentre tu sul campo combatti casa per casa, cambia tutto, soprattutto sì, parliamo della Russia, cioè una potenza militare, sì, che nucleare, ha un arsenale militare spaventoso.
Ti interrompo, però quindi secondo te Assad può rimanere al potere, cioè potrà rimanere al potere, oppure dovrà abdicare prima o poi?
Io credo che rimarrà, perché è una persona ancora giovane, è un uomo, mi sembra che abbia 40 anni.
Sì, sì, sì,
è giovane.
Però ti chiedo, non è possibile che a un certo punto, perché si parla, ok, i russi bombardano e stanno praticamente aiutando l'esercito siriano regolare a avanzare su Aleppo. La Francia adesso si è messa a bombardare pesantemente Raqqa e dintorni. I curdi da nord stanno tentando di tagliare le vie di rifornimento dell'ISIS. Hanno liberato Sinjar, come è stato detto recentemente. Ma ti chiedo, non è a un certo punto, quando il califfato sarà messo male, sarà proprio in ritirata, rischierà di perdere la capitale che è Raqqa o la seconda città che è Mosul, che a quel punto non interverranno sotto banco le potenze sunnite, le potenze del Golfo, quelle che hanno aiutato proprio il califfato? Cioè, le potenze del Golfo non è che impediranno la scomparsa del califfato proprio per evitare la presa del potere degli sciiti in quelle aree? O dei curdi?
Guarda, sicuramente il futuro si gioca non tanto sulla Siria, perché secondo me la Siria vincerà questa guerra, probabilmente ci vorranno mesi, anni, perché le guerre durano tantissimo, non si risolvono da un giorno all'altro. Tutto si gioca appunto sulla figura di Assad, questo è ovvio, perché la Turchia non lo può vedere, l'Arabia Saudita nemmeno, e l'Occidente intero nemmeno, anche perché sarebbe una sconfitta totale, cioè non solo perdi la guerra,
sì,
cioè la Siria vince contro il califfato che tu in qualche modo hai sostenuto direttamente o indirettamente, ma in più l'uomo nero rimane al comando, quindi il futuro si gioca sicuramente là. Io credo che in questo momento la posizione più coerente, più sensata, sia quella dei russi, che hanno detto più volte che il futuro della Siria, cioè il futuro del presidente, su chi sarà il presidente siriano, saranno i siriani a deciderlo, sì, e quindi sarà lì la prova dei fatti, vedere appunto quelle zone occupate in questo momento, ma che saranno poi in un domani magari liberate, cosa deciderà quella popolazione sul futuro della Siria.
Okay.
Quindi non possiamo dire altro, ecco, non possiamo pronunciarci anche perché non sappiamo come va a finire. Sappiamo però che Assad ha un grande consenso e popolare e dei suoi, diciamo, fedelissimi. L'amore non ha tradito, i ministri non hanno mai tradito, nemmeno uno, soltanto uno è scappato dall'inizio del conflitto in 4 anni, i generali nessuno ha tradito, e questo è molto importante. Quando sei un uomo al comando non vinci mai se sei da solo, ma se hai una cerchia di persone che ti sostiene e che a sua volta riesce a portare il consenso della gente, allora lì cambia tutto.
Poi ovviamente la replica è, molto dicono che lui ha il consenso col terrore. Tu l'hai visto questo terrore?
No, io il terrore non l'ho visto. Io credo che l'Occidente, cioè io credo che i paesi occidentali siano molto più polizieschi dei paesi medio orientali, ma è un discorso generale, è un discorso nel senso che mi sento molto meno libero quando sto in Italia che quando stavo in Siria, e non sto scherzando, nel senso che l'Occidente purtroppo sta vivendo un momento molto buio ed è legato a molti fattori, ed è legato al fattore della tecnologia.
Ti interrompo un po' perché vorrei chiudere con questa ultima domanda proprio sull'Occidente e sui media. Tu sei un giornalista, faccio lo speaker radiofonico. Come lo vedi l'atteggiamento dei media di fronte agli eventi di Parigi? Cioè, te lo faccio perché a osservare i talk show sembra di osservare un pollaio. Buttafuoco ha fatto un articolo parlando delle queste destre delle merendine, del bar sport, della destra bar sport. in cui questi sorta di sciacalli, chi dei mass media, chi giornalisti, eccetera, sfruttano questi eventi per dare voce spesso a opinioni, come dire, sempliciotte, molto spesso errate. Tu vedi questo o vedi qualcos'altro?
Sì, come si sta affrontando questi fatti di Parigi lo trovo abbastanza scandaloso, ma non tanto per come vengono analizzate le notizie, ma per gli schieramenti che si sono creati. Cioè, da una parte abbiamo una fazione più conservatrice e sempre liberale, che è quella fondamentalmente neoconservatrice, che spinge a uno scontro di civiltà con l'Islam, facendo appunto dei jihadisti gli unici rappresentanti di un mondo che è complesso e sfumatissimo.
Sì.
E da una parte
faccio una postilla
che apparentemente sembra nel giusto e che dice no, l'ISIS non rappresenta la totalità degli islamici, ma che sicuramente in questi anni hanno contribuito a creare un clima di islamofobia, sicuramente attraverso politiche migratorie totalmente strampalate, sicuramente attraverso la ghettizzazione di tutta questa gente che non si è riuscita a integrare, e quindi abbiamo due fazioni che sono totalmente distaccate dalla realtà e che ne parlano a margine, non si va mai in fondo ai contenuti.
Poi in questa operazione partecipano anche molto spesso grossi mass media. Da notare, ti faccio notare, poi mi dici cosa ne pensi, proprio per chiusura finalissima, che il Corriere tende a tornare spesso attraverso Pierluigi Battista, altri, sulla Oriana Fallaci, che sembra diventato, quando succedono queste cose, spunta Oriana Fallaci con i suoi due ultimi libri e tutti dicono la profeta in patria e via dicendo. Tu cosa ne pensi?
Io sinceramente io la Fallaci la conosco poco, nel senso che so che ci sta una prima Fallaci più giornalista, più investigativa, più avventuriera, che è quella dei primi tempi, e una Fallaci che piano piano si imborghesisce, si accomoda sulla sua poltrona e difende i suoi privilegi, ed è la Oriana Fallaci che si trasferisce a Manhattan, a New York, vive a Manhattan, e che dall'11 settembre del 2001 in poi delirerà sulla situazione geopolitica globale,
sì,
in totale delirio.
Coniando anche il famoso.
I Fallaciani sono probabilmente peggio dei suoi scritti, perché appunto non fanno altro che alimentare questo scontro di civiltà che non deve avere ragione di esistere in un momento come questo, dove ci vuole analisi, approfondimento, perché la situazione è complessa, girano soldi, girano armi, girano ideologie, e non si può avere una lettura approssimativa dei fatti.
Perfetto. Guarda, io ti ringrazio della tua testimonianza, è stata molto importante anche per capire quello che è il complessissimo teatro medio orientale, oltre ovviamente le vicende europee. Ti auguro buona continuazione, ovviamente invito anche i lettori a seguire i tuoi articoli, anche perché so che sul giornale scrivi molto spesso del Medio Oriente, e ti auguro buona serata. Grazie mille Sebastiano.
Grazie a tutti voi.
Grazie,
buona serata. Thank you.
imaginal position. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood.
Della settimana. E veniamo alla nostra cara rubrica del saggio della settimana, e questa settimana abbiamo un libro molto molto importante che qua in Italia è poco conosciuto, ma invece negli Stati Uniti ha avuto circa 20 anni fa un successo straordinario. È un libro molto importante di Gary Webb. Chi era Gary Webb? Era un giornalista del San Jose Mercury, un giornale, un quotidiano americano, che negli anni 90 fece un'inchiesta sul coinvolgimento delle autorità del governo americano nel traffico di droga, della cocaina, negli anni Ottanta. Un'inchiesta chiamata Dark Alliance. Lui aveva fatto questa serie di articoli nel 96-97, usciti sotto il nome di Dark Alliance, in cui testimoniava, proprio con prove, con documenti, con connessioni, via dicendo, come durante gli anni Ottanta il governo, l'amministrazione di Ronald Reagan statunitense, attraverso esponenti della CIA, esponenti della DEA, Dipartimento di Stato e via dicendo, avesse in qualche modo chiuso gli occhi, ma non solo, anche agevolato lo smercio di tonnellate e tonnellate di droga, cocaina, soprattutto all'interno degli Stati Uniti, aiutando i Contras. Chi erano i Contras? I Contras erano questa sorta di ribelli pagati dalla CIA e da, sostanzialmente dal governo americano, per combattere una guerra civile in Nicaragua, perché negli anni Ottanta in Nicaragua, anzi alla fine degli anni 70, c'è stata una sorta di rivoluzione fatta dai sandinisti, che erano dei guerriglieri di sinistra, che avevano rovesciato la dittatura di Somoza, che era questo dittatore legato agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ovviamente non l'hanno presa bene. Hanno subito detto: questa è un'infiltrazione comunista, è una dittatura comunista, in qualche modo va rovesciata. Il problema è che il Congresso americano non autorizzava ovviamente un colpo di Stato in Nicaragua. Quindi all'inizio è intervenuta la CIA. Quando la CIA non ce l'ha più fatta, perché è stata limitata, perché i parlamentari americani tentavano sempre di bloccarla, allora sono cominciate queste continue operazioni illegali, in cui un certo colonnello chiamato Oliver North, insieme ad altri agenti della DEA, agenti della CIA, mercenari e via dicendo, trafficanti, narcotrafficanti, aiutavano, finanziavano i Contras per combattere questa guerra civile e rovesciare il governo legittimamente poi eletto dei sandinisti di Daniel Ortega. La domanda è: come fai a finanziare un esercito che costava all'epoca 200 milioni di dollari all'anno? E questa è la bella domanda, no? È la domanda che Gary Webb spiega attraverso lo smercio di tonnellate e tonnellate di cocaina, che poi hanno invaso letteralmente la nazione americana, producendo poi quella famosa epidemia di crack, che è quella droga potentissima, poi cristalli di coca, nei quartieri ghetto dei neri americani, e vi dicendo, producendo un disastro sociale enorme. Mentre tutto questo accadeva, mentre il governo americano, Ronald Reagan, diceva: faremo la guerra alla droga contro i trafficanti colombiani, contro Pablo Escobar, diceva. Bene, c'è un'ipocrisia assoluta. Bisogna dire che questa inchiesta è stata poi documentata ancora meglio nel libro che consiglio, che è La regola del gioco, che in Stati Uniti si intitola Dark Alliance, che è uscito recentemente in Italia e potete trovare ovviamente su Amazon e via dicendo, che spiega nel dettaglio tutta questa vicenda, il coinvolgimento della CIA e tutto questo. Questa è questo libro è la dimostrazione dell'ipocrisia eterna dei governi, in questo caso dei governi occidentali, che da una parte fanno le crociate, le guerre alla droga, eccetera, dall'altra parte ci sono questi rapporti inconfessabili, e noi italiani ne sappiamo qualcosa, con le organizzazioni criminali, in cui si lascia correre, si lascia entrare, o in certe volte si agevola direttamente. Ma forse la pagina più tragica di questo libro non è solo la fine del giornalista. Il giornalista è morto suicida nel 2004 per due colpi di fucile in testa, che qua molti hanno pensato che non si capisce bene se è un suicidio o un omicidio. Il fatto che prima di arrivare al suicidio, il nostro giornalista, che aveva vinto il premio Pulitzer prima, che aveva, è stato intervistato da tutte le reti, è stato pian piano emarginato dalla stampa nazionale. Cioè, prima osannato e poi pian piano, come se il fronte si fosse, il fronte del perbenismo si fosse ricompattato, il fronte del governo, e non pian piano ostracizzato. Gliel'hanno fatta pagare, sostanzialmente. E lui ha sofferto tantissimo per questo. E io vorrei leggere una cosa che gli ha scritto un suo collega di nome Bob Perry, che è proprio dedicata alla stampa. Noi avevamo intervistato settimana scorsa Massimo Fini, che ha detto ormai il giornalismo è veleno. E io vi vorrei leggere questo. Proprio come te, anch'io sono cresciuto nella convinzione che il nostro lavoro consistesse nel dire la verità al pubblico. Forse un tempo era davvero così. Magari all'epoca del rinascimento del giornalismo investigativo degli anni 70, con il Watergate, il Pentagon Papers, gli scandali della CIA, eccetera. Negli anni 80, però, è accaduto qualcosa di terribile al giornalismo. In parte l'effetto delle pressioni della diplomazia pubblica, esercitate dall'esterno, ma parte della colpa ricade sulla folla di personaggi arroganti, saccenti e superficiali che lavorano al suo interno. Fanno questo mestiere perché sono innamorati del proprio potere di plasmare la realtà, non perché sentono la responsabilità di portare alla luce i fatti. Negli anni 90 i media sono diventati il nemico, che è il pensiero che ormai tantissimi giornalisti hanno di questa realtà. I media cosa sono realmente ormai? Una cosa al servizio del potere? C'è ancora della verità nei nostri mass media? Pantera Plan Caravan. E per concludere questa trasmissione, proprio collegandoci al libro di Gary Webb, La regola del gioco, c'è stata in questi giorni una notizia che ovviamente è stata oscurata dai fatti di Parigi, è il fatto che la famosa depenalizzazione delle piantine di marijuana, a proposito di droga, da parte del governo italiano, non c'è stata perché il partito di Alfano, NCD, si è opposto. Perché anche noi coltiviamo la santa guerra contro la droga. Una guerra che in Italia, come nel resto del pianeta, è miseramente fallita da, non da anni, da decenni. Cioè, qual è stata veramente... Qualcuno potrebbe andare da un leader politico e chiederlo qual è la vittoria ottenuta nella guerra della droga, o meno quando finirà? Mai! Le organizzazioni criminali sono più ricche che mai. Solo la 'Ndrangheta si stima e fattura decine di miliardi di euro all'anno, decine di miliardi, come una multinazionale. Ci sono milioni e milioni di cocainomani, eroinomani, eccetera, in tutto l'Occidente. La droga fa parte della nostra realtà. E la guerra alla droga, tanto invocata da Giovanardi, uno di quelli che poi arriva fino all'eccesso, non è mai stata vinta da nessuno. Talmente anche l'ONU ha detto rivediamola. Molti si sono chiesti, ma perché nessuno la rivede? Ottusità? Ostilità? Non c'è consenso? O forse, come ha testimoniato, come dicevamo prima, il libro di Gary Webb, ma come soprattutto hanno testimoniato le vicende italiane, ci sono degli interessi nascosti. Interessi nascosti che impediscono paradossalmente, al contrario dell'Olanda e altri paesi, di legalizzare addirittura la cannabis, che viene vista, oddio, come qualcosa, eccetera, di intollerabile. E così continuiamo a rifornire di soldi le organizzazioni criminali. E su questa guerra alla droga ci torneremo prossimamente con un esperto a discutere dell'ennesima guerra fallimentare occidentale. Ma voglio ricordare, cari ascoltatori, che noi torneremo martedì prossimo avremo un ospite che ovviamente, come sempre, io non ve lo dico. E perché è sorpresa, ragazzi, non vi posso dire tutto, poi si rovina la puntata e via dicendo. Tratteremo comunque ancora dell'economia, sperando che in Europa non sia successo niente, sperando per carità che quelli dell'ISIS non abbiano combinato nulla. Noi ci risentiamo martedì prossimo, grazie a Sebastian, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi ascoltatori, ed ora la chiusura, goodbye!